Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche. Capitolo della visione dell'enigma. Mursi editore. Quando tra l'equipaggio della nave si sparse la voce che Zarathustra si trovava a bordo, giacché insieme con lui sarebbe imbarcato un uomo che veniva dalle isole beate, ne nacque grande curiosità ed attesa. Ma Zarathustra tacque per 2 giorni ed era freddo e sordo per la tristezza, così che non rispondeva né agli sguardi né alle domande. Ma quando si fu verso la sera del 2° giorno, riaperse le orecchie di nuovo, sebbene rimanesse ancora taciturno. Giacché si potevano udire molte cose strane e pericolose su quella nave che veniva da lontano e andava ancor più lontano. Ma Zarathustra era amico di tutti coloro che amano i lunghi viaggi e i pericoli. Ed ecco, mentre ascoltava, si snodò la sua lingua e si sciolse il ghiaccio del suo cuore. E allora cominciò a parlare così. «A voi, cercatori arditi e avventurosi, e a tutti coloro che si imbarcano per terribili mari con vele scalzite. A voi, ebri di misteri, felici del crepuscolo, la cui anima si sente attratta verso gli ingannevoli abissi dal suono di un flauto, giacché non volete seguire con mano vile un filo conduttore, e dove potete indovinare, sdegnate di trarre conclusioni. A voi tutti propongo l'enigma che vidi, la visione del più solitario». Crucciato camminavo di recente nel funebre crepuscolo, tetro e duro, con le labbra serrate. Più di un sole era tramontato per me. Un sentiero saliva, audace, in mezzo a dei lupi, cattivo, solitario, senza erbe ed arbusti. Un sentiero di montagna che si sgretolava sotto la sfida del mio piede. Camminando, muto sul beffardo scricchiolio dei ciottoli, schiacciando la pietra che lo faceva sdrucciolare, il mio piede, ordinato, saliva. Più in alto, a dispetto dello spirito che lo tirava in giù, verso l'abisso, dello spirito di gravità, mio demonio e mortale nemico. Più in alto, sebbene mi stesse addosso, metà nano, metà talpa, paralitico, paralizzante, stillando piombo nelle mie orecchie e pensieri pesanti come piombo nel mio cervello. O Zarathustra sussurrava in tono di scherno, scandendo le sillabe. Tu, pietra della saggezza, ti lanciasti in alto, ma ogni pietra gettata devi ricadere. O Zarathustra, pietra della saggezza, pietra da fionda, distruggitore di stelle, lanciasti te stesso così in alto, ma ogni pietra lanciata deve poi ricadere. Condannato a te stesso e alla tua propria lapidazione, o Zarathustra, gettasti il sasso lontano, ma esso ricadrà su di te. Poi tacque il nano, e anche a lungo, ma mi opprimeva quel silenzio e trovarsi in due in tal modo, essere più soli che mai. Io salivo, salivo, sognavo, pensavo, ma tutto mi opprimeva. Assomigliavo a un malato affranto da lunga tortura e che un sogno ancor più straziante risveglia dal sonno. Ma qualcosa vi è in me che io chiamo coraggio. Esso cacciò finora da me la tristezza. Questo coraggio fece sì che al fine mi fermassi e dicessi «Nano, o tu, o io». Il coraggio è il migliore assassino, coraggio che assale, giacché in ogni assalto c'è una fanfara. E l'uomo è l'animale più coraggioso, è perciò che vinse tutti gli altri, a suon di tromba superò anche tutti i dolori, ma il dolore umano è il più profondo dolore. Il coraggio uccide pure la vertigine degli abissi, e dove mai non rasenta l'uomo un abisso? Non è già il vedere, un vedere gli abissi? Il coraggio è il migliore assassino, il coraggio uccide anche la pietà, ma la pietà è l'abisso maggiore. Quanto più penetra l'uomo nella vita, tanto più penetra nel dolore. Ma il coraggio è il migliore assassino, coraggio che assale e succide anche la morte, già che dice, era questa la vita, ebbene, ricominciamo. In questa sentenza v'è gran suono di fanfare. Chi ha orecchie, capisca. Fermati, nano, dissi, io oppure tu, ma io sono dei due il più forte, tu non conosci l'abisso del mio pensiero, né lo potresti sopportare. Allora avvenne ciò che mi rese più leggero. Già che il nano mi saltò giù dalle spalle, il curioso, e s'accoccolò dinanzi a me sopra di un sasso, ma proprio dove ci eravamo fermati, v'era una porta. Vedi questa porta, nano, continuai, essa ha 2 facce, si incontrano qui 2 strade, nessuno ancora ne raggiunse la fine. Il cammino all'indietro dura un'eternità, e il cammino in avanti dura un'altra eternità. Sono 2 direzioni opposte, cozzano l'una contro l'altra. Ed è qui, a questa porta, che si incontrano. Il nome della porta è scritto lassù. Attimo. ma se qualcuno seguisse una di queste due strade e andasse avanti e sempre più avanti, credi tu, nano, che queste strade si contraddirebbero sempre? Tutto ciò che è dirittamente, mormorò il nano sprezzante, ogni verità è curva, il tempo stesso è un circolo. O spirito della gravità, dissi con ira, non ti rendere troppo leggera la cosa, se no ti abbandono sul tuo sasso storpio, sappilo, eppure ti portai in alto. Guarda, proseguì, questo attimo, da questa porta corre una lunga eterna strada che torna, dietro a noi c'è l'eternità. Non devono forse tutte le cose che possono correre già aver percorso una volta questa strada? Tutto ciò che può accadere non deve già una volta essere accaduto, essersi compiuto, essere passato? E se tutto fu già, che pensi tu, o nano, di questo momento? Non deve anche questa porta essere già stata? E non sono collegate tutte le cose in modo tale che questo momento trascini seco tutte le cose venture e per conseguenza anche se stesso, giacché tutto ciò che può correre anche su questa lunga strada che va avanti deve correre ancora. E questo ragno lento che striscia il chiaror della luna e lo stesso chiaror della luna ed io e tu che qui sotto la porta bisbigliamo insieme di cose eterne, non dobbiamo tutti essere già stati una volta e ritornare per correre sull'altra strada dinanzi a noi, su questa lunga, lugubre strada? Non dobbiamo noi forse eternamente tornare? Così dicevo, e con voce sempre più bassa, giacché avevo paura dei miei propri pensieri e di quanto dietro ad essi si celava. D'improvviso udii ululare un cane vicino. Udito mai avevo un cane ululare così? Ritornò indietro il mio pensiero. Sì, quando ero bambino, nella mia più lontana fanciullezza, allora avevo udito un cane ululare così e lo vidi anche, il pelo ritto, la testa protesa, tremante nella più silenziosa ora notturna, quando pure i cani credono agli spettri. Cosicché ne ebbi pietà. Appunto, allora, luna piena passava in un silenzio di morte sopra la casa e si arrestò, disco ardente e placida sul tetto piano come sopra un bene altrui. Ne provò terrore il cane, giacché i cani credono ai ladri e agli spettri. E quando lo sentì di nuovo ululare, la pietra m'assalì un'altra volta. Dov'era adesso il nano e la porta e il ragno? E tutti i sussurri, sognavo dunque, ero adesso o no? Mi trovai d'un tratto tra selvaggi e dirupi, solo abbandonato nel più solitario chiarore di luna. Ma là giaceva un uomo. Ed ecco il cane balzare, irto il pelo, uggiolare, vedendomi venire e rimettersi a ululare, come chiamando aiuto. Avevo udito mai un cane gridare aiuto in tal modo? E, in verità, non avevo mai visto nulla di simile a quello che vidi. Un giovane pastore, io vidi, che si contorceva, ansimava, spasimava, col volto contratto, e un grosso serpente nero gli pendeva dalla bocca. Avevo mai veduto tanto disgusto e tanto livido orrore su di un volto? Forse mentre dormiva il serpente gli si era cacciato in gola, attaccandovisi coi denti? La mia mano si mise a tirare il serpente, ma invano, essa non riusciva a strappar dalla gola il serpente. Allora si sprigionò da me un grido, mordi, mordi, stacca la testa, mordi! Così era il mio grido, il mio spavento, la collera, l'odio, il disgusto, la pietà, tutto ciò che vi era in me, di bene e di male, si unirono in un unico grido. Voi arditi, attorniatemi, voi esploratori, ricercatori e voi tutti che con vele scaltrite salpaste per mari inesplorati, o voi chiamate gli enigmi, sciogliete dunque questo enigma che allora io vidi, interpretate la visione del più solitario, poiché fu visione e presagio che vidi io allora in simbolo, e chi è colui che deve un giorno venire, chi è il pastore nella gola del quale entrò il serpente, chi è l'uomo nella cui gola entrerà tutto ciò che va di più pesante e di più nero. Ma il pastore morse, come l'aveva consigliato il mio grido, morse con un bel morso, sputò lungi da sé la testa del serpente e balzò in piedi, non più pastore, non più uomo, ma un trasfigurato, un illuminato che rideva. Mai ancora sulla terra un uomo aveva riso come egli rideva. Sì, miei fratelli, udii un riso che non era riso umano. Ed ora mi consuma una sete, un desiderio che mai non s'appaga. Il desiderio di quel riso mi divora. Come sopportare ancora di vivere e come sopporterei adesso di morire? Così parlò Zarathustra. Giulia Ferlito.